Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Fare imprese in Gran Bretagna dopo Brexit e soprattutto come? È il tema al centro di questa puntata on air e in podcast che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera puntata dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà le segnalazioni sempre puntuali di Osvaldo Danzi, che ci guiderà anche oggi tra le opportunità di impiego per chi fa ritorno nella penisola dopo anni di lavoro all'estero, con un bagaglio professionale da spendere qui. Subito dopo torneremo a puntare i fari sulla Gran Bretagna, inaugurando un ciclo di puntate speciali in collaborazione con l'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero, che ci terrà compagnia tutti i mesi, ogni secondo sabato del mese. Grazie a loro porteremo in onda storie di imprenditori e manager italiani oltre confine, pronti a darvi consigli importanti su come portare un'idea d'impresa oppure trovare opportunità in ambito aziendale sempre all'estero. Andiamo dunque ad arricchire ulteriormente la piattaforma di network di Generazioni Mobili e lo facciamo ripartendo da Londra. Nella versione podcast, oltre all'integrale dell'intervista londinese, vi offriremo le opportunità di impiego in Europa, che ci segnala come sempre Eures Italia, e a chiudere nello spazio Expats Social Club tornano i consigli dell'agenzia Erasmus Indire per affrontare al meglio un periodo di mobilità all'estero col più noto programma di mobilità comunitario. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio radio24.it oppure scaricando il podcast Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music, Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora rotta verso la Gran Bretagna, facendo prima tappa però sulle offerte di rientro in Italia per professionisti globali.
Toolbox.
A Toolbox torna il nostro appuntamento periodico nel quale vi forniamo istruzioni pratiche su come rientrare nella penisola, sia che siate profili junior sia che siate senior dopo un periodo professionale all'estero. Insieme a noi come sempre Osvaldo Danzi, recruiter per SCR Consulenza, che ci porterà nuove offerte concrete e soprattutto consigli pratici su come tornare in Italia.
Buongiorno Sergio, bentrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 24 e buon inizio di anno. Anche questa settimana abbiamo delle offerte di lavoro molto interessanti per tutti coloro che stanno rientrando dall'estero, che hanno delle esperienze già acquisite e vogliono ricollocarsi sul mercato del lavoro. Partiamo questa volta con un'opportunità per tutti coloro che vivono e lavorano al sud. Il gruppo Caviro, una realtà conosciuta per essere leader in Italia nel settore vitivinicolo, sta cercando uno store a account sell out per il sud Italia, quindi che vada a gestire tutta la zona fra Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Lo store account si occuperà di verificare per questa zona di competenza che le politiche commerciali concordate siano implementate correttamente nei diversi punti vendita in termini di corretto posizionamento dei prodotti a scaffale, assortimento, prezzi e promozione. Si richiede una laurea, un diploma di scuola superiore, la patente, perché chiaramente ci sarà bisogno di spostarsi, e l'interesse per il mondo del vino e per ruoli in ambito commerciali. Chiaramente un'esperienza già consolidata nel ruolo e considerata un plus. Ci spostiamo al nord, invece, al nord-est, per una posizione decisamente molto più tecnica per il gruppo Salvagnini, una storica realtà italiana con grande respiro internazionale che da oltre 60 anni progetta, produce e vende macchine, utensili, sistemi industriali e automazioni flessibili per la lavorazione della lamiera. Stiamo cercando per questa azienda, che è situata a Sarego, in provincia di Vicenza, un after sales revamping specialist, ovvero un professionista che, rispondendo al coordinatore di reparto, concorre a garantire la gestione efficiente e accurata dei processi di revamping, cioè di ricondizionamento delle parti degli impianti. La persona si occuperà dell'analisi della richiesta del cliente, della relativa proposta di servizio, della raccolta di tutte le informazioni tecniche e commerciali per definire le offerte al cliente, della gestione dell'ordine, garantendo il corretto passaggio di informazioni e il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte, di aggiornare naturalmente tutti i sistemi ERP e CRM e di mantenere i rapporti con i clienti e le consociate all'estero in merito alle offerte, agli aggiornamenti sugli ordini e alle informazioni tecniche. È richiesta un'esperienza compresa fra i 2 e 4 anni in attività di prevendita in ambito ingegneristico, di capacità di conoscenza dei costi, delle proposte e un diploma in ambito meccanico o una laurea in ingegneria. Per la terza e ultima offerta di lavoro ci spostiamo ancora, questa volta ci spostiamo in Romagna, provincia di Forlì-Cesena, dove c'è una importante cooperativa che opera nel settore sociale attraverso la gestione di asili nido, centri e spazi giovani, che è alla ricerca di un responsabile amministrazione, finanza e controllo, a cui affidare il coordinamento, la pianificazione e l'organizzazione delle attività dell'ufficio amministrativo, al fine di garantire la correttezza e la puntualità delle attività contabile e un efficiente controllo dell'andamento aziendale. Tutte queste offerte le potete trovare e approfondire con anche i range retributivi che dall'anno prossimo saranno obbligatori per tutte le aziende, ricordo, quindi il consiglio, il suggerimento che do ai candidati, ma che do anche alle aziende, di essere sempre più trasparenti nella proposta delle proprie offerte. Date sempre o richiedete sempre il range retributivo proposto, perché è importante sia dal lato dei candidati che dal lato delle aziende far conoscere a tutti quali sono le proposte che si fanno.
Il testimone.
Il testimone della settimana è un imprenditore 51enne. Roberto ha stabilito le sue attività in Gran Bretagna aprendo una catena di ristoranti oltremanica, portandovi il marchio dell'italianità. Siamo quindi molto curiosi di avere da lui a brevissimo tanti, tantissimi consigli utili su come fare impresa nel Regno Unito. Buon pomeriggio, Roberto Costa.
Buon pomeriggio a te, Sergio.
La ristorazione è una passione e una tradizione di famiglia, nel tuo caso che hai prima sviluppato in Italia con una tua catena di ristoranti, prima di esportare il modello in Gran Bretagna. Lì hai aperto l'ultimo ristorante della tua catena, che si è trasformato nel primo di una nuova avventura. Allora, come è nata l'idea di aprire una catena di ristorazione britannica? Perché proprio lì? Che condizioni ti hanno attirato?
Ma guarda, tanto direi che più che una passione è un'ossessione della ristorazione. E quando abbiamo aperto in UK, era il 2012, e abbiamo deciso di farlo perché c'erano le Olimpiadi invernali in quel periodo. Credevamo che fosse un'ottima opportunità per provare quel concetto che già in Italia avevamo aperto con 12 punti vendita. Da lì in poi devo dire che è stata una bellissima avventura, soprattutto dal 2012 al 2017, dove abbiamo imparato moltissimo, abbiamo lavorato molto bene e abbiamo imparato moltissimo.
In brevissimo, quanti ristoranti conta ad oggi Macellaio RC, che è il nome della tua catena in Gran Bretagna, e qual è anche il tratto distintivo del tuo progetto?
Oggi abbiamo 3 ristoranti situati a ovest, a Old Brompton Road, in centro Shaftesbury Avenue, a Soho, e poi a est da Farringdon, Exwood Market. Il ristorante si chiama Macellaio e, così come un po' il nome lo tradisce, è prevalentemente carne, ma diciamo che lavoriamo su tutta la biodiversità italiana.
Andiamo a fornire con te, Roberto, preziosi dettagli sul fare impresa oltremanica, approfittando del fatto che sei anche presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito. Allora, come si apre una LTD britannica e cos'è una LTD?
Ma una LTD si apre veramente con moltissima facilità, si può aprire anche senza un professionista, quindi si può aprire da soli. La LTD è semplicemente una limited company, cioè una società a responsabilità limitata.
E quali sono le condizioni fiscali per chi fa impresa nel Regno Unito oggi?
Per quanto riguarda le compagnie, l'aliquota delle compagnie che fatturano fino a 50.000 pound, 50.000 sterline, sono del 19%. E calcola che fino a 50.000 sterline non si paga neanche il VAT, cioè la partita IVA. Da 50.000 a 250.000 le consideriamo piccole imprese, le considerano piccole imprese, e si può pagare dal 19 al 25% di aliquota. Questo a seconda poi della situazione della compagnia su sgravi fiscali, eccetera. Mentre sopra i 250.000 di fatturato si paga 25% di aliquota.
Conoscere bene le nuove leggi è fondamentale, scrivi a generazionimobili@radio24.it, riferendoti a un quadro normativo che è cambiato dopo Brexit per fare impresa. Da chi farsi assistere oltre manica a livello normativo?
Sono tantissimi professionisti italiani con cui si può lavorare bene, così come ovviamente quelli inglesi. Noi come Camera di Commercio offriamo questo servizio, nel senso facciamo mettere insieme le imprese e gli imprenditori proprio per agevolare i nostri connazionali a lavorare meglio nel territorio, soprattutto dopo Brexit, perché poi calcola che in UK c'è stato Brexit e Covid contemporaneamente. Questo è stato veramente, non è stato tanto lo scoppio, ma poi la deflagrazione, quella che ha inciso inciso particolarmente. Quindi oggi è più difficile, ma è più difficile perché ovviamente i costi per l'importazione delle merci sono completamente diversi, così come per lavorare in Regno Unito, se non si ha il settlement status, quindi se non si ha il permesso perché si era residenti prima della votazione della Brexit, è diventato molto più complesso, dove all'inizio, diciamo subito dopo Brexit, il limite salariale, quindi cioè, diciamo il contratto salariale che bisognava avere per sponsorizzare una visa che non era residente appunto a Londra, era di £27,000 all'anno e bisognava assicurare un rapporto lavorativo almeno di 14 mesi e le caratteristiche della persona che veniva sponsorizzata dovevano essere comunque molto simili, sono molto simili a quelle che si hanno in America, cioè bisogna portare praticamente un valore aggiunto al paese. Quindi che sia un artigiano o che sia comunque un profilo manageriale alto, ecco, questo è fondamentale che ci sia nel curriculum. Non possono venire su più ragazzi che non hanno esperienza, ragazzi giovani che vogliono fare esperienza, cosa che invece diciamo il tessuto operaio che caratterizzava le imprese appunto in UK era proprio quello.
Grazie innanzitutto Roberto Costa per questo quadro molto chiaro su cosa ha significato Brexit, sia a livello di imprenditore, sia a livello anche di chi viene a lavorare. Però ti chiedo, da presidente della Camera, quali sono i settori più interessanti dove investire con idee di impresa in Gran Bretagna oggi?
Ma guarda, ti posso dire che oggi comunque quello che è diciamo il settore di hospitality è un settore che è sempre molto riconosciuto, nonostante ci siano state delle chiusure importanti nell'ultimo anno, però si guardano a nuovi settori come l'automotive, come l'aerospaziale, come l'AI, la tecnologia, ci sono tantissime start-up appunto che stanno esprimendo questo tipo di settori.
E anche a livello geografico le città fanno la differenza, Londra è un'isola un po' a sé, ma ci sono altre città, altre aree della Gran Bretagna dove consigli di guardare per avviare un'attività, quali sono più fertili anche in termini di ecosistemi?
Ma diciamo che sì, sicuramente Londra è una città a sé, ma poi c'è Manchester che è una città che sta crescendo in maniera molto importante, c'è Newcastle, c'è la parte scozzese, quindi Edimburgo che è una città turistica che sta avendo un buon successo, ecco queste credo che siano le città principali, ma poi ci sono delle realtà secondo me molto interessanti che si conoscono veramente molto poco in UK, che sono ad esempio tutta la parte della campagna, del countryside, del Cotswold, della Cornovaglia, che sono città veramente molto interessanti, per poi andare diciamo dalla parte di Aberdeen, quindi sulla parte che anche lì si conosce veramente molto meno, perché ci sono aziende manufatturiere veramente molto importanti, quindi diciamo che veramente UK è conosciuta prevalentemente per Londra. Quello che stiamo facendo con la Camera di Commercio italiana in UK è proprio questo, cercare di essere meno londrocentrici ma far conoscere molto di più tutto il paese.
Vita pratica Londra in brevissimo, la definisci una cipolla con tanti comuni, tante sfaccettature, come scegliere il quartiere giusto e anche come cercare casa soprattutto?
Allora sì, Londra è una città, che continua a essere meravigliosa, è una cipolla perché a seconda della città che si può vedere, in qualche modo vivere, sicuramente si percepisce una città diversa. Oggi i trasporti fanno davvero la differenza qui a Londra, come credo lo abbiano iniziato a fare 160 anni fa con la prima metro, l'ultima realizzata è l'Elizabeth Line che mette veramente da ovest, dall'estremo ovest all'estremo est insieme tutta la città, quindi oggi, a parte la zona 1, perché poi Londra è fatta di cerchi, quindi dalla zona 1 alla zona 9 sono tutti cerchi che vanno dal centro pieno di Londra all'esterno, però diciamo che ci sono alcune zone oggi che si conoscono meno, grazie all'Elizabeth Line, che possono essere sicuramente più facili da raggiungere, dove la vita costa sicuramente meno, dove gli affitti costano sicuramente meno. Calcola che in centro a Londra, in zona 1, un appartamento di una camera, quindi parliamo di appartamenti che variano dai 35 ai 50 metri quadri, generalmente costano sui 2.000 pound al mese, da aggiungere poi anche lì le council tax che sono generalmente dai 2 ai 400 pound al mese.
Ci raggiunge ora in linea Mario Pozza, presidente di Assocamere Estero. Buon pomeriggio, ben trovato e grazie anche per partecipare a questa prima puntata di Storie di Generazioni Mobili in collaborazione proprio con Assocamere Estero.
Ciao Sergio, buon pomeriggio a voi.
Cerchiamo di fornire un quadro delle Camere di Commercio italiane all'estero per cominciare, dove siete presenti e quali servizi fornite.
Beh, noi siamo un network in 63 paesi, 86 camere, abbiamo una storia che risale alla fine del 1800, quando c'erano ancora gli imperi e non c'erano ancora i stati nazionali. Quindi abbiamo camere di vecchia generazione, camere di ultima generazione come le asiatiche o quelle degli Emirati. È un network importante perché è costituito da 20.000 soci che sono quasi tutti, sono tutti di origine italiana o italiani di ultima generazione, andate lì per portare le proprie imprese, e ha una sua storia perché vivono in quel paese da imprenditori, ma vivono con la loro famiglia, quindi conoscono gli usi, i costumi, le leggi di quei paesi. Questa sta la nostra forza del sistema camerale italiano all'estero. Rispondono le camere di commercio italiane all'estero alla legislazione di quel paese, però sono vigilate dal governo italiano, in quanto che MEICI e MIMIT hanno il compito di dare le linee guida del ruolo, dell'impegno che le camere di commercio hanno per promuovere il Made in Italy, per difendere il Made in Italy e per promuovere l'attrazione degli investimenti. Quindi, a differenza delle camere italiane che hanno tutt'altro compito, noi abbiamo un compito proprio di promozione dell'Italia all'estero.
Avere un'impresa oltre confine può rientrare in due categorie. La prima, partire con un progetto originale da sperimentare nel paese di destinazione. Cosa consigli di fare? Insomma, cosa non deve mancare in valigia?
Ma innanzitutto avere le idee chiare, soprattutto perché chi affronta un'impresa all'estero deve essere strutturato per poterlo fare. Deve avere conoscenza del territorio, di cosa succede nel territorio, e noi queste notizie le possiamo dare perché noi facciamo parte di quella rete istituzionale assieme alle ambasciate, ai consolati e alle istituzioni preposte come ICE, SACE, SIMEST per sostenere le attività all'estero e la promozione all'estero. Quindi avere chiaro un bel progetto e soprattutto di avere il contatto nel territorio con chi ha la conoscenza, con chi ha le relazioni, perché quando tu scommetti un'impresa ad investire all'estero o per esportare o per produrre, indubbiamente metti a rischio anche la tua realtà se non hai queste fondamenta sane di dire sì, guarda, in questo posto trovi questo, ti consiglio di fare così. Ecco, noi siamo anche una garanzia rispetto al privato che è nei paesi esteri, perché rientriamo proprio in quella cerchia di istituzioni di italiane all'estero che hanno questo compito. Quindi visionare bene dove si vuole andare, con quale strategia, avere risorse, avere prodotti di qualità soprattutto, perché il Made in Italy è prodotto di qualità. Quindi andare in quei paesi per copiare i prodotti che loro stesso producono non ha assolutamente mercato, e bisogna appunto avere le idee chiare, e noi vogliamo essere partner di chi investe in questi paesi, perché sono italiani come noi e abbiamo piacere e voglia che l'italiano all'estero abbia successo.
È diverso invece il percorso per chi porta oltre confine una filiale di un'azienda italiana già esistente, quindi già strutturata?
No, non è diverso. L'importante è avere persone di fiducia nel territorio, a volte le porti dal paese di origine, a volte le conosci là, perché possono essere dei partner commerciali o imprenditoriali che trovi in quel paese. Io, guarda, l'altro giorno ho visitato un'azienda, 800 milioni di fatturato, una piccola azienda che era partita a 16 unità all'estero, ha due amministratori italiani sulle 16 unità e il resto sono amministratori del luogo. E questa era una piccola impresa artigiana partita 50 anni fa, adesso è un grande partner della refrigerazione che va, non so, dai frigoriferi ai data center al nucleare.
In un flash, perché veramente abbiamo pochissimo tempo, avete lanciato un calendario 2025 per il Made in Italy all'estero. Ci elenca proprio i primi tre paesi dove andare a investire?
Ma i primi tre paesi sono ovviamente gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, ma ne abbiamo 12, su 12 ce n'è solo uno in Europa, che è la Germania, perché la Germania è il primo nostro partner, è il più grande grande paese d'Europa, però come l'Australia, il Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Argentina, Brasile, sono tutte potenzialità per il nostro paese, India, Giappone, che veramente possono dare soddisfazione, incrementare le esportazioni e soprattutto dare sviluppo a quel nostro manifatturiero che tutto il mondo ci invidia. Non per niente siamo chiamati gli artigiani del mondo e non per niente siamo i prodotti più copiati al mondo. Nuovi mercati, dobbiamo uscire dai mercati europei, cioè possiamo rimanere ma trovare alternative, e queste sono le alternative.
Grazie a Mario Pozza, presidente di Assocamere Estero, e buon lavoro. Abbiamo la nostra domanda di rito per Roberto Costa. Il primo consiglio pratico che dareste a un connazionale che sta pensando a un espatrio?
Ma sicuramente di studiare bene il posto in cui andrà, in cui si trasferirà.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Ornella Ceschia, consulente Eures della regione Friuli Venezia Giulia, e quest'oggi vi presento le opportunità di lavoro offerte nel settore infermieristico a Cork. Nello specifico, Eures Italia, in collaborazione con Eures Irlanda, sta selezionando per un fornitore leader nel reclutamento internazionale di infermieri e assistenti sanitari in Irlanda, 10 infermieri per la struttura per disabilità intellettiva di Cork, 10 infermieri per le case di cura di Cork, ma anche di Galway e Dublino, e 10 infermieri medici di cardiologia per l'ospedale per casi acuti di Cork. Ai candidati si richiede formazione specifica in ambito sanitario, ossia il titolo di infermiere, una buona conoscenza della lingua inglese e necessariamente la registrazione, quindi il PIN, al Nursing and Midwifery Board of Ireland per l'ospedale di casi acuti e la struttura di disabilità intellettiva. Ai candidati per quest'ultima si richiede inoltre la capacità di guidare con cambio manuale, mentre per gli infermieri per le case di cura si richiede almeno l'idoneità alla suddetta registrazione. L'esperienza, rispettivamente nell'ambito della disabilità intellettiva e nelle case di cura, è titolo preferenziale ma non indispensabile, mentre si richiedono 2 anni di esperienza per i profili per il Dipartimento di Cardiologia. I candidati interessati alle offerte devono inviare entro e non oltre martedì 4 febbraio il proprio curriculum vitae aggiornato e in lingua inglese esclusivamente all'indirizzo mblower@servisource.ie. Tutti i dettagli delle offerte presentate sono comunque disponibili sul portale delle giornate europee del lavoro, gli OJD della rete Eures. Mi raccomando anche di tenervi aggiornati su tutte le opportunità promosse e gestite direttamente dalla rete Eures Italia, anche attraverso le nostre pagine Facebook e Twitter. Grazie per l'attenzione, buona giornata.
Expats Social Club.
E siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota attorno al nostro programma. Organizzazioni, associazioni, esperti e anche voi ascoltatori pronti ad alternarvi a rotazione al timone di quest'area di condivisione di consigli e richieste che è, non dimenticatelo, vostra. Oggi è l'agenzia Erasmus Indire a tornare al timone di questo spazio per informarci su come le opportunità offerte dal programma di mobilità più importante in Europa possono coinvolgere non solamente gli studenti universitari, ma tutti i range di età, adulti compresi. Sentiamo allora le informazioni nel dettaglio.
Quando parliamo di Erasmus, tutti pensiamo al tipico studente universitario, poco più che ventenne, in mobilità per studio in un altro paese europeo, ma questa è solo una piccolissima parte del quadro. Il programma, infatti, è molto più inclusivo e abbraccia tutti i settori dell'educazione, a partire dalla scuola dell'obbligo, passando per l'istruzione superiore e la formazione professionale, per giungere fino all'educazione degli adulti. Ma cosa si intende per educazione degli adulti? Forse non tutti hanno familiarità con questo settore molto ampio, che comprende sia i percorsi rivolti a persone uscite dal binario classico dell'apprendimento e che vogliono rientrarvi per ottenere una qualifica come la licenza media o la maturità, sia chi desidera, in un'ottica di apprendimento permanente, accrescere le proprie conoscenze e competenze. Nel primo caso, gli enti che erogano qualifiche formali in Italia sono i CPIA, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, o i percorsi di secondo livello nelle scuole superiori. Per quanto riguarda l'apprendimento permanente, sono comprese tantissime tipologie di enti, associazioni, cooperative, ONLUS, ONG e APS, che lavorano per le persone con disabilità, anziani, persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, ma anche consorzi, fondazioni, enti locali, biblioteche, musei, centri culturali, università dell'età libera e quant'altro. L'importante è che il taglio sia educativo e che le finalità rientrino nel solco delle priorità di Erasmus, che sono l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione digitale e la partecipazione civica. E quali sono le attività possibili? Principalmente mobilità per l'apprendimento e cooperazione tra enti. La cosa interessante è che le mobilità possono riguardare sia lo staff sia i discenti adulti con un'età variabile dai 16 anni agli oltre 100. Lo staff può partecipare a corsi strutturati all'estero, ma anche fare affiancamento lavorativo, trascorrendo un periodo di tempo in un ente simile al proprio, ma in un altro paese, per osservare dal vivo come è organizzato il lavoro, come si svolgono le attività nella pratica quotidiana. I discenti, invece, vengono inseriti in corsi similari all'estero, in gruppo o individualmente. Insomma, sono davvero tante le opportunità e per conoscerle meglio basta collegarsi al sito www.erasmusplus.it.
E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme come Spotify, Amazon Music, Apple. Ascoltarci è gratis, non costa nulla e potrebbe rivelarsi la scelta vincente per la vostra futura carriera di studio, professionale o imprenditoriale. Abbiamo anche una email di riferimento, generazionimobili@radio24.it, alla quale potete come sempre indirizzare le vostre domande sull'espatrio, i consigli che vorreste ricevere e anche le testimonianze che intendete offrire. Ma ricordate soprattutto che la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, professionisti globali, junior e senior, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia in questo momento vi ascoltano? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è semplicissimo, scrivete a generazionimobili@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it e sulle principali piattaforme podcast in questa versione extra large. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.